Sacchetteldis, del nostro Alino, lui fa la radio, la fa per Benino. Ogni mattina, qua leva il sul, arriva il Bonetti e gliel picchia d'intel, pule 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 pu, fa il tacchino. Qua 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 l'occhetta. Cif ciaf cif ciaf l'imbianchino, e di noi che cosa sarà?
Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Eccoci qui quando sono le 9 e 8 minuti in punto, cari ascoltatori. Ci siamo, una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan. Ci svegliamo così con una capolista.
Dalla bandiera ancora Veretout, palla sul secondo palo, è 3 a 3, ancora Kumbulla come giovedì.
Kumbulla.
3 a 3 a San Siro, all'84esimo. Marash Kumbulla.
Marash Kumbulla.
Che far è? Calcio di rigore.
Va bene, salutate la capolista, andiamo avanti così, tanto arriveremo sesti, ma per ora ce l'ha. Ah, sfida Luchetti, segna, ora è 10:30, facciamo una chiamatina da Linolfi, così, giusto per ricordargli che stanno a meno 4. Bene, signori, 9-8 minuti, ci siamo, 800-24-0024 è il numero per intervenire in diretta. Se volete scriverci 349-238-6666, siamo qui tutti riuniti con appunto Miriam Luchetti, DJ Luchet, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, il nostro alpino Peter Bescapè. Che succede a Manera? Viene? Non viene? Si sa? L'hai visto in vestaglia che si aggirava per Piazzale Udine stamattina presto? Boh, non lo so. Vedremo, vedremo. Lo studio è aperto. Leonardo, se ci senti, se vieni ti apriamo. Ti misuriamo la temperatura e puoi accomodarti in studio tranquillamente. Fai tu. Vai, vai alpino.
I will not be easy. And it will not be easy.
Beh, noi iniziamo sempre con questa così, questo inciampo linguistico in inglese di Conte. Oggi eccezionalmente potremmo aggiungerne un altro, perché il presidente della regione Luca Zaia ieri si è un po' incrociato la lingua su un congiuntivo,
Ma siamo stati anche i primi a riconoscere che il sacrificio che hanno fatto i veneti fosse stato.
Sì.
Sono incasinato qui. Poi, lo devo dire col condizionale giusto.
Sì, col congiuntivo. Comunque, presidente Zaia, facciamoci una risata su. Ma si può anche ridere su questo. Me lo fai risentire? Perché veramente è stato. Cioè, non ne usciva più, Non ne usciva più. Alpino, fammelo risentire, dai.
Ma siamo stati anche i primi a riconoscere che il sacrificio che hanno fatto i veneti dovesse essere. Poi lo devo dire col condizionale.
Un pochino, sei un po' incasinato. Lo ha riconosciuto, sei un po' incasinato con i verbi. Va bene, signori, dai. Sorridete, che non è ancora vietato. Non è ancora vietato sorridere. Va bene? Signori, che dire, c'è una rabbia innegabile, una rabbia un po' diffusa. Io invito tutti alla calma, questo è il mio invito che faccio, anche se lo scoramento c'è in molte persone. C'è una rabbia, se volete la rabbia anche può essere anche positiva, può essere anche capibile. C'è poi una rabbia, purtroppo, che invece questa non va bene. E ormai l'avete visto in varie città, ieri Milano, ma anche prima Napoli, Roma, Trieste, Padova. No, Padova forse no, forse Padova sbaglio, è tutto a posto. Torino, a Torino sono stati saccheggiati i negozi, come dire, a queste persone non vorrei fare un appello, non credo che siano persone che stiano qui ad ascoltare un appello fatto a Radio 24. Si parla di antagonisti, ultra, gente di destra, immagino anche centri sociali, immagino, non lo so, non li conosco, gente che quando vede una telecamera, un telefonino a riprenderli, aggredisce gli operatori televisivi o gente che li vuole riprendere, chissà perché, no? Gente che approfitta della prima occasione utile per sfasciare. Lo farebbero in qualsiasi situazione, se c'è il G8, se c'è una riunione, se c'è, come dire, una riunione, intendo una riunione di diplomatici, di politici, se c'è qualsiasi occasione buona, qualsiasi pretesto per sfasciare. Sono una strettissima minoranza. Ieri a Milano gente dai balconi gli urlava incivili, smettetela. Sono le classiche minoranzissime, se mi permettete questo neologismo che non esiste, minoranzissime, fastidiose, rumorose e spacca tutto. Queste, c'è poco da fare appelli, insomma, vanno solo contenute. Vanno solo contenute, mi fermo qui. Ma io voglio ricordare che da 55 giorni ci sono 18 pescatori partiti da Mazara del Vallo e di cui non si sa più nulla, perché sono a Bengasi in Libia. Torna con noi, lo saluto per una breve apertura, Marco Marrone, uno degli armatori, Medinea.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Non si sa nulla, però ecco, una cosa va chiarita, perché molti dicono dove erano, hanno sbagliato, il ministro degli esteri Di Maio ha detto erano in acque pericolose. Spieghiamolo bene, Marrone, perché voi sapete bene dove sono stati intercettati e presi dai libici, no? Quante miglia di distanza erano dalla costa libica?
E allora, i nostri si trovavano a circa 38-40 miglia nord Bengasi.
Perfetto.
Sappiamo quindi tutti che le acque internazionali sono iniziano dopo le 12 miglia.
Quindi erano, quindi, abbondantemente in acque internazionali.
Bravissimo. Se il nostro caro ministro Di Maio dice che la colpa è nostra, o comunque ha detto che loro ci sconsigliano di andare in quelle acque, io gradirei fargli sapere o fargli capire: o le riconoscete queste acque come tali territoriali libiche, oppure ce le difendiamo come acque anche nostre.
Nostre, quindi, nel senso di tutti, della comunità internazionale.
Ci manca il nostro in questo senso, anche nostre, infatti ho detto, perché proprio sono internazionali, quindi vanno.
E perché difese. Allora, spieghiamolo bene, perché la Libia con un atto unilaterale,
esatto,
ha spiegato, che cosa sì, stabilisce?
Ha spostato da 12 miglia a 74 miglia le proprie acque.
74, come, così.
Definendo la zona esclusiva, ma non è una zona esclusiva economica, al massimo sarebbe una nostra zona esclusiva economica.
Sì.
Quindi per questo dico...
Questo cosa vuol dire? Che secondo la Libia, entro quelle 74 miglia loro sono liberi di poter fare quello che vogliono, anche di sequestrare, esatto, i pescherecci, requisire,
esatto,
le persone.
Ma quello che è successo poi alla fine è che succede da tantissimi, sì, anni, purtroppo alla nostra marineria non è il primo caso, ci auguriamo che sia l'ultimo, ma purtroppo dagli anni 70 che sappiamo queste...
Quindi questo per chiarire a tutti coloro che ci dicevano ma loro dove erano, perché erano lì, ecco, erano in acque che per tutti sono internazionali, tranne che per la Libia. Però allora, esatto, un paese cosa fa? O abbassa le braghe, lo dico chiaramente, esatto, e dice: cari libici, fate il cavolo che volete, oppure no.
Ma infatti quello che dicevo io, gliele riconoscete come acque, visto che unilateralmente è presa la decisione, quindi l'Italia gliele riconosca queste acque e noi non ci andiamo più, e nessun peschereccio vada più a pescare in quelle zone, perché non succede solo a 40 miglia, succede anche a 60, a 65, a 70 miglia,
certo.
Cioè, non è il primo caso. Noi comunque siamo molto delusi, sì, dico la verità, siamo molto arrabbiati. Noi da lei poco fa diceva 55, sì, ricordiamo sono 57, mi scusi, sì, se lo...
No, ma lì è questione dal primo settembre, poi...
Bravissimo, esatto, dal primo settembre. Sono 57 giorni che i nostri uomini, i nostri pescherecci si trovano là senza avere nessuna notizia. È la cosa che più ci sta distruggendo.
È incredibile. Marco Marrone, ci sentiamo nei prossimi giorni. Voi siete sempre lì a tenere il presidio a Piazza Montecitorio, a dire alla politica: guardate che noi vorremmo, gradiremmo che i nostri uomini facessero ritorno a casa. Allora, sono le 9:17 minuti. Io sono contento di avere con noi, perché torna con noi, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Buongiorno sindaco.
Buongiorno.
Perché l'ha vista anche lei, insomma, la rabbia sociale che un po' monta. Intanto ci vuole spiegare questo, per alcuni, giallo sulla presenza che era stata annunciata di lei, della sua giunta, a fianco delle persone che volevano manifestare, poi alla fine non c'è stato. Cioè, qual è la posizione esattamente della sua giunta riguardo a queste manifestazioni?
Grazie, non c'è nessun giallo. Innanzitutto soddisfazione, perché ieri la manifestazione si è svolta partecipata, molto partecipata, ma senza nessuna violenza. E questo è frutto ovviamente di un lavoro che tanti fanno in città, e da questo punto di vista si innesta anche il lavoro che abbiamo cominciato a fare. Noi avevamo detto sin dall'inizio, non io personalmente, ma con una delegazione della giunta avrebbe partecipato, nel senso che ha contraddistinto la nostra amministrazione, cioè ascoltare, comprendere, capire, proporre, mediare. Poi, leggendo i social, il clima è molto esasperato, il timore che qualcuno potesse politicamente o peggio ancora strumentalizzare la presenza di qualche assessore, l'abbiamo lasciata al popolo, e poi incontreremo come sempre nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Noi stiamo con la gente che è arrabbiata, non stiamo con la violenza.
Ecco, su questo vorrei capire, perché poi forse gli italiani non sanno, il sindaco è responsabile, insomma, anche della salute pubblica della propria città, anche se poi la sanità a livello regionale, ma qui magari ci arriviamo. Però io vorrei capire, lei ritiene per esempio le chiusure alle 18, le chiusure dei cinema, dei teatri, delle palestre, delle piscine, sbagliate proprio da sindaco di Napoli? Ritiene...
Però poi vorrei che tornassimo alla sanità, perché altrimenti se no torniamo al dibattito, certo, di febbraio, certo. Marzo, e sembra che nulla è accaduto in questo paese. Io personalmente sono contrario ad alcune delle misure adottate.
Quali?
Cultura. Sì. Cultura non ha proprio senso chiudere teatri e cinema, bastava ridurre la presenza e si garantiva tranquillamente il diritto alla cultura, perché senza cultura il paese non ragiona proprio, secondo me non avanza, e ovviamente tutelare al massimo la salute. Lo stesso può valere per gli impianti sportivi, ma lo stesso vale per ristorazioni, bar, pizzerie, eccetera. L'abbiamo dimostrato a Napoli noi quest'estate. Se tu diffondi le persone sul territorio, non riduci gli orari, ovviamente nel rispetto di tutte le norme, assembramento, distanziamento, eccetera, puoi tutelare la salute e nello stesso tempo non mortificare gli altri diritti. Napoli stavamo ad agosto al contagio zero.
Appunto, i numeri sono diversi, qualcuno obietterà, ma quest'estate sono numeri ben diversi.
I numeri purtroppo sono aumentati, e qui torniamo poi al tema che vorrei sottolineare, quello della salute e della sanità. Purtroppo quello è stato i liberi tutti di quest'estate, non bisognava aprire i confini, diciamo, chiamiamoli così, verso e dall'estero, e forse adottare altre misure, ma adesso è inutile ragionare col senno di poi. A questo punto, se guardiamo quello che non è stato fatto sulla sanità, diventa quasi un dibattito sterile, perché a breve io credo che noi andremo a misure ancora peggiori, perché nulla o poco è stato fatto per migliorare la sanità.
Ecco, da questo punto di vista c'è uno scontro anche molto duro, verbale, tra lei e il Presidente della Regione De Luca, che ha detto lei andrebbe chiuso in lockdown per 20 anni come sindaco. Cioè, io mi pongo nell'ottica di un cittadino campano che vede anche questo duello mediatico e verbale tra un sindaco e il Presidente della Regione. Come ne usciamo, sindaco? Cioè, dovete parlarvi, dovete collaborare invece che litigare così apertamente.
No Milan, però non è così, lei è un giornalista molto serio, quindi mi dia qualche secondo per comprendere. A parte il linguaggio che lei ha letto di quelle affermazioni.
Sì, sicuramente, lo conosciamo De Luca, ha un linguaggio molto diretto.
Però le parole pesano, e quelle parole sul lockdown di venerdì sono stato causa-effetto con tante cose che stanno accadendo nella nostra città. Ma la domanda la dovrebbe porre a De Luca. Perché io, nonostante le offese, nonostante che lui mi definisca sedicente, sì, cioè lui non riconosce la città di Napoli, il sindaco, la città, tant'è vero che noi non partecipiamo all'unità di crisi, non ci trasmette i dati, eccetera. Lei la dovrebbe porre a De Luca, perché io, nonostante lui offende, se lui dopo questa nostra chiacchierata, intervista, mi dovesse chiamare, io vado in regione, vado dove vuole lui. Cioè, io sono un uomo del dialogo, mi chiedete
perché
come mai
esclude?
No, chiedo scusa, come mai questa domanda non è stata mai posta a De Luca, e De Luca non ha mai risposto del perché non parla col sindaco di Napoli? Altrimenti sembra che noi facciamo un duello. A me sembra che è un monologo, perché io mi sottopongo alle domande anche le più feroci dei giornalisti, perché sono un uomo libero e democratico. De Luca questo non lo fa. De
sì,
Luca,
questo è vero, non è facile invitarlo e ottenere una risposta positiva.
Posso per dialogare dovrei occupare il suo ufficio, ma sai che io sono un uomo...
No, ma per capire se è una questione personale, cioè di a volte di caratteri...
Lo dovrebbe chiedere a lui, guardi, ma veramente non lo so se è un fatto psicologico, psichiatrico, come dire, politico, personale, però è grave. Io ho fatto addirittura un appello al governo, perché la situazione è fuori controllo in Campania da un punto di vista sanitario e rischia di esasperarsi sul piano sociale, economico e del lavoro. Il governo faccia un tavolo. Appunto, il Presidente del Consiglio, il Ministro, chi vuole lui? La regione, la città, cominciare a discutere di un piano straordinario per il lavoro, liquidità, risorse, tutto. Se ci mettiamo insieme, io condivido il suo appello, insieme siamo molto più forti, però mi sembra che di là c'è uno che non vuol sentire.
Per esempio, sulla questione dei posti in terapia intensiva, lei anche qui l'altra volta aveva detto non è stato fatto nulla, anche qui riferisco dalla trasmissione di Fazio, perché l'ho ascoltata, De Luca dice abbiamo messo 300 posti in più. Il cittadino a chi deve credere? Quali sono i numeri?
No, i numeri sono molto semplici. Allora, eravamo a febbraio in 334 posti di intensiva per tutte le patologie su 6 milioni di abitanti e per legge dovevano essere 1.500. Questi 334 sono diventati a inizio della seconda ondata 100 solamente per il Covid, che sono stati poi aumentati, credo attualmente, a 200. Quindi complessivamente noi siamo intorno ai 500-600 posti di intensiva e dovremmo essere almeno 1.500. Ma soprattutto, caro Milan, quello che è ancora più grave, che per evitare che si intasino, come sta accadendo a Napoli, perché Napoli ormai è satura, non ci sono più ambulanze sufficienti, non ci sono posti letti reparti in intensivi, in subintensivi, non sono ancora partite le assistenze domiciliari, la medicina del territorio, le reti di base, cioè quelli che devono intervenire subito sul focolaio per evitare che tutta la gente vada in ospedale. Solo adesso stanno incominciando a muoversi, solo adesso l'ASL dice che sta cercando le strutture per mettere i positivi asintomatici o le persone che possono uscire dall'ospedale perché non hanno più bisogno di ossigeno. Questa, guardi, non è, meno male che io l'ho dette queste cose sin dall'inizio, perché adesso sta venendo fuori che noi siamo forse costretti a distruggere esercizi commerciali, ad annientare persone sul lavoro, a mettere alla fame napoletani e campani, perché non si è fatto nulla. Se noi avessimo quei posti letto che l'ho detto io prima, ma staremmo tutti noi più tranquilli.
Lei crede in conclusione a questi ristori, cioè crede ai soldi che arriveranno a fondo perduto dal governo?
Ma quelli che dovevamo avere e che dovevano avere le persone sono arrivati in ritardo sono pochi. I prossimi io non credo che sia sufficiente solo il ristoro. Guardi, le faccio un esempio. Napoli, che lei conosce, è una città che vive anche non di grandi industrie, di grandi aziende, di quell'economia circolare, dove non arriva nemmeno la cassa integrazione, chiaramente, perché molti sono ad ore, c'è anche pure la gente che alla fine lavora in nero, e in Italia purtroppo c'è tanta perché è sfruttata, no? Perché vogliono lavorare. Cioè, quelli hanno diritto a non morire, hanno diritto a vivere. Allora il tema adesso, secondo me, ci vuole soprattutto nel mezzogiorno, ma non credo solo nel mezzogiorno, penso è un tema italiano, un grande piano per il lavoro. Lo si può fare, cioè il governo deve cambiare marcia. A me sembra che si è fatto trovare impreparato e sta manifestando le stesse misure di marzo. Questo a me personalmente sconcerta, perché noi sindaci l'abbiamo sempre detto, a Napoli qui abbiamo sempre detto che il tema era la salute, tanto, e anche le misure sono le misure che hanno delle falle: chiudi la cultura, chiudi lo sport, chiudi il bar, chiudi il ristorante. Poi annunci, come è stato fatto qua, un lockdown regionale senza prevedere i ristori, poi te lo rimangi e non lo fai più, poi chiudi le scuole, poi riapri il nido, poi dici che apri le elementari, poi non le riapri. In mezzo c'è il cittadino che viene considerato il colpevole, l'untore, quello che deve pagare. Questo potevo capire a febbraio il disorientamento, a marzo, forse anche ad aprile, ma insomma, arrivati a ottobre, lei può capire che è un po' di esasperazione, che non deve mai essere violenza. Però
no, ma questo sì, l'esasperazione si può capire.
Le fragilità psicologiche ce lo insegnano i psicologi, i psicoterapeuti, i psichiatri, cioè è un momento delicato, non è lo stesso di marzo-aprile, uniamoci tutti, teniamoci per mano, ce la faremo. Adesso il paese è anche un po' stanco, quindi sì, dobbiamo ritrovare forza ed unità.
Questo sì, poi ci sentiamo presto. Mio consiglio personale, avete fatto bene a non scendere in piazza. Secondo me c'è il rischio davvero poi di arrivare a dire si infiltra uno, succede un lancio di bottiglia e lei capisce che, voglio dire, una giunta comunale che viene associata a una manifestazione che magari degenera non è un'immagine positiva. Questo è il mio pensiero, ma comunque grazie Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Torneremo a sentire la situazione e a vedere come va. Poi, come sapete cari ascoltatori, io sono della linea che non esiste solo il Covid. Questo è un punto dal punto di vista dell'informazione, quindi da questo momento poi in avanti adesso noi parliamo di altro. Tra poco parliamo di Francia e di scontro, bisogna usare questa parola, scontro con il mondo musulmano, perché che è un mondo molto variegato, ovviamente fatto da la stragrande maggioranza, quasi totalità di fedeli, devoti e sereni. Purtroppo ci sono delle frange innegabili, insomma l'uccisione terribile, la decapitazione di Samuel Paty, professore francese, ha dato vita a uno scontro che ha visto alzarsi i toni da parte soprattutto della Turchia, del presidente Erdogan, in modo incredibile, intollerabile, per cui altro che manifestazioni che sono giuste magari per la rabbia, dovremmo fare manifestazioni a urlare tutti siamo tutti francesi, a urlare come scrive oggi Michele Serra su Repubblica Vive la France, perché questo dovremmo fare di fronte al presidente turco Erdogan, che dice che in Francia e in Europa trattiamo i musulmani come sono stati trattati gli ebrei durante l'Olocausto. Una frase di una gravità assoluta e che non ha alcun appiglio di verità sui fatti. Eppure questa cosa viene lasciata passare un po' così. Adesso c'è solo il Covid, bisogna parlare solo di Covid, e quindi questo finisce a pagina 20-25 sui giornali, questa invettiva clamorosa del presidente Erdogan che dice boicottiamo i prodotti francesi. Ma dovremmo andare tutti a comprare del Camembert, finita questa trasmissione, per solidarietà verso la laicità francese, la libertà francese, i valori per cui abbiamo combattuto per centinaia d'anni con tanto di rivoluzione e diritti conquistati. Parleremo di questo, parleremo di altro, tra poco dopo la pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, lo ripeto per l'ultima volta, invitiamo il nostro ministro della difesa a mandare gli incursori a liberare i pescatori.
Buongiorno Milan, non sono né di destra né di sinistra né ultra, sono delinquenti.
Ciao Alessà, allora le metro sono piene, i bus sono pieni, stracolmi, ammucchiate e cose varie. Io non riesco a capire la consuetudine della ministra De Micheli. Ma possibile mai? Ma non guarda, non vede, non lo so io, ma dove vive? Andiamo.
Non è neanche facile, cari ascoltatori, governare in questo momento. Leonardo Manera, dove sei? Ma io ti cerco, dove sei? Ma
dove sono? A casa, dove devo essere? Casa. Tra l'altro stanotte non ho neanche dormito troppo bene, ecco. Quindi mi sono svegliato da poco, giusto il tempo di scendere al bar a bere un caffè, però dopo tornerò a dormire poi oggi, appena finito mi rimetto a letto tutto il giorno, oggi sarà così la mia giornata.
Tanto dici i teatri sono chiusi, la cultura è chiusa, dice che devi fare?
Ma il ministro Franceschini ha detto che dobbiamo capire, io cerco di capire, mi adeguo.
Nel letto, va bene. Allora, adesso voglio parlare. Allora, io ho fatto questa tirata prima, nel senso che dovremmo urlare tutti oggi Vive la France, come scrive anche Michele Serra su Repubblica nella sua maca, quando definisce la sortita di Erdogan, che ha detto l'Europa e la Francia tratta i musulmani come gli ebrei della prima e della prima della seconda guerra mondiale, cioè incredibile. Una frase, scrive Michele Serra, talmente scomposta, assurda, allucinata da non concedergli scampo. Ebbene sì, il presidente della Turchia è un fanatico religioso. La Francia è paese martire della laicità, subito dal jihadismo islamico lungo gli ultimi anni le più turpi violenze ai danni di inermi, uccisi loro sì come gli ebrei, in quanto impuri, dunque indegni di vivere, come il professor Samuel Paty, reo di aver chiesto ai suoi alunni di riflettere sui tabù religiosi e sulla libertà di parola. Allora, vogliamo sentire le parole del presidente Macron prima
Samuel
di salutare Paty il mio ospite?
È venuto vendredi. Le visage de la République.
Era ovviamente alla commemorazione di Samuel Paty ed è incredibile come siamo inermi, come siamo immobili con il mondo musulmano molto mobilitato a dire boicottiamo la Francia, ma è una cosa intollerabile. Ma voglio salutare l'editorialista del Corriere della Sera Pierluigi Battista, grazie Pierluigi di essere qui.
Grazie a voi, ero appena finito di andare a comprare un po' di camembert.
Ma giusto, giusto.
Che non mangerò perché sono a dieta.
Ma è un segno, ma io l'ho detto, dovremmo tutti andare a comprare prodotti francesi, di urlare Vive la France, manifestare per questo. Adesso c'è solo il Covid, io capisco, tutto Covid. E allora, questi...
No, io non lo capisco affatto, devo dire la verità, perché adesso noi ci mobilitiamo, comunque insomma esce qualche articolo sui giornali adesso per le parole di Erdogan, ma in questi giorni io non ho sentito nulla da parte delle autorità politiche italiane sulla decapitazione di un professore che difendeva la libertà di espressione, non so se diciamo, è chiaro il concetto,
sì, sì.
Che difendeva la libertà di espressione, che ha fatto vedere delle vignette che dice Charlie Hebdo, non prima di aver detto ai suoi studenti musulmani che se si fossero sentiti offesi eccetera eccetera potevano lasciare in quel momento l'aula, quindi una delicatezza assoluta, decapitazione, notiziole sui giornali, 40 pagine sul Covid, 0 pagine su questa storia, a differenza di quello che abbiamo in Francia peraltro,
sì.
Non una parola sui talk show italiani,
è vero.
Notiziola breve sui telegiornali, cioè, diciamo la verità, cioè, è inutile prendersela con chi, con le cose, dobbiamo prendere anche con noi, che poi sulla notizia grande forse facciamo, siamo tutti Gesù e Charlie, no? Cioè, Gesù,
sì, quando fa moda, quando fa moda,
ce ne dimentichiamo, ma non solo, qualcuno ha detto addirittura che come al solito questo professore se l'è andato a cercare, che vuole fomentare la guerra di religione, voleva fomentare la guerra di religione, quindi sono molto
desolato. È allucinante tutto questo, effettivamente anch'io da giorni dico ci occupiamo di altro, cerchiamo di allargare lo sguardo senza dimenticare il Covid, ma ci sono altre notizie, questa è clamorosa ragazzi, ma è stato decapitato, la testa appoggiata lì, fosse successo a un professore italiano. E siccome Macron ha difeso la libertà di espressione, cioè non è che ha detto adesso pubblicheremo le vignette in tutto il mondo, ha difeso la libertà di espressione, per questo viene accusato di trattare i musulmani come si faceva con gli ebrei, paragone inaccettabile,
certo.
E tutto il mondo musulmano dice boicottiamo la Francia, c'è un capovolgimento dei fatti clamoroso. E
mi piacerebbe che i siti di tutti i giornali italiani oggi pubblicassero, cioè mettessero linkassero, come si dice, il discorso di Macron con relativa traduzione, perché il francese non, legittimamente non lo sa, dura pochissimo, dura 2 minuti, ma è un manifesto della libertà, è l'Europa che vorremmo avere, è la difesa di alcuni valori fondamentali, perché di questo si sta parlando. Un'Europa che non sa difendere alcuni valori fondamentali è un'Europa fallimentare, è un'Europa che appunto a cui bussiamo alla porta per il recovery fund, per carità, giustizia, sacrosanto, ma se diventa un banco, ma se l'Europa o un preside che dice tu sì, tu no, così via, non puoi pensare di avere un minimo di partecipazione, identificazione emotiva, e Macron è riuscito in poche parole, e ripeto, spero che questa cosa sui social, io ho cercato di diffonderla per quello per il mio, per il possibile, perché poi è molto breve, quindi non è una cosa che uno dice di stare un'ora, dura due minuti, sì. Due minuti che è una lezione di difesa dei valori, fondamentali della nostra città.
No, ma noi anche qui nel nostro piccolo ne parliamo in questo spazio, cosa possiamo fare? Ma dovrebbe essere così? Io infatti la cosa che mi rende più, che mi sconvolge di più è proprio questo silenzio che c'è, silenzio, adesso non è che tutti i giornali, ci sono giornali che ne hanno parlato.
Abbiamo paura, questa è la verità, è inutile nasconderci, abbiamo paura, perché sono pericolosi, cioè non è una cosa, sai, non so, gruppi di piccoli gruppi di fanatici, insomma così.
Ah, no, è chiaro.
La forza, l'appoggio di Erdogan, cioè un appoggio naturalmente non è che Erdogan ha detto hanno fatto bene a decapitare il potere,
no,
ma di fatto
è più subdola la questione.
Vuol dire che questa è una manifestazione di prepotenza mondiale a carattere planetario che ha delle potenze fortissime, se vogliamo anche, diciamo così, di ricatto economico molto forte da parte di paesi che stanno comprando moltissimi, a Milano non ne parliamo, insomma, no? Sappiamo benissimo, e quindi c'è paura, no, perché sono cattivi, tra virgolette, sto mettendo questa parola. Cioè, tu oggi, diciamo la verità, possiamo essere brutalmente espliciti, se tu fai una roba, diciamo anche abbastanza volgare contro il Papa, tanto sai bene che non succede nulla,
certo.
Ma diciamo la verità, non succede nulla, e quindi lo puoi fare e ti dimostri anche coraggioso, trasgressivo, ironico, sarcastico, così. Di fronte a quelli che veramente sono potenti e pericolosi, tu stai zitto, la satira non esiste più di fronte al terrore, quindi diciamo è una forma di capitolazione. Ripeto, il fatto che ci sia il presidente Macron, su cui si possono avere ovviamente le opinioni più diverse sul piano politico, che difende questi valori fondamentali, è un, diciamo, per me è una forma di, diciamo, non dico di consolazione,
sì,
ma di piccolo riscatto rispetto a questo silenzio ipocrita generale.
No, ma infatti anche perché è davvero la capitolazione culturale, cioè è come dire prendiamo i nostri valori per cui tanto abbiamo combattuto, io ho detto la rivoluzione francese, ma non solo, le nostre battaglie, la laicità eccetera, la prendiamo, la buttiamo nel cesso, lo dico perché dobbiamo piegarci.
Ma è già accaduto. Ma io dopo la strage di Charlie Hebdo mi ricordo per alcuni giorni ci fu una specie di unanimità, dopodiché invece a cominciare dal Papa che disse la famosa sciagurata formulazione: se qualcuno insulta mia madre io sono autorizzato a dargli un cazzotto. Questa è una roba, diciamo così, a 20 giorni dalla carneficina, io non lo so, ma penso, non voglio a mia volta offendere nessuno, ma dopo pochissimo è la teoria del se la sono andata a cercare. Poi quando Charlie Hebdo ha fatto delle vignette anche disgustose, la libertà di espressione è la libertà di fare vignette disgustose e di non essere uccisi per le vignette, e invece dell'ironia sulla Matrice, io mi ricordo che ci fu un'ondata,
come no? In Italia tutti a dire vergogna,
cui hanno fatto bene, insomma, non si arrivava a quel punto lì, ma insomma questi sono dei cialtroni che meritano delle lezioni anche molto dure, e questo è un po' lo stato d'animo diciamo così che
Leonardo,
ma anche rispetto alla Siria.
Leonardo, sì, che poi dobbiamo,
no, diciamo,
liberare.
Quindi l'informazione italiana avrebbe dato poco spazio alla vicenda, non tanto per provincialismo ma proprio
per paura di
qualche forma di ritorsione.
Forma di ritorsione, perché c'è, come dire, un'area di autocensura, ecco, mettiamola così.
C'è
una forma di autocensura che è meglio non parlarne, è meglio non mettere a tacere cose un po' troppo aspre.
Sì.
Poi naturalmente, certo, se Erdogan dichiara guerra commerciale alla Francia, le notizie escono.
Sì, per
carità. Fino a che è possibile.
Meglio di no.
Evitiamo.
No.
Tra l'altro... No, scusa.
Prego. No, prego, so, perché so che ti dovevamo liberare.
L'esempio di Erdogan, se non ho capito male, viene, diciamo, seguito da altri paesi.
Come no? Pakistan abbiamo già, ha già detto facciamo il boicottaggio ai francesi. Insomma,
Vedi, in Francia c'è questa situazione. In Francia, a differenza dell'Italia, questo, ma per ragioni storiche complesse, per flussi migratori diciamo di antica data, le banlieue e così via, in Francia esiste una condizione veramente, la guerra di Macron è contro il separatismo famoso, no? Il separatismo è il fatto che esistono interi settori del paese, o in particolare di alcune città, che stanno sotto una giurisdizione diversa, cioè si permettono, diciamo, una forma di regolamentazione della vita sociale e civile ispirate alla Sharia, ai principi fondamentali dell'islamismo, che vanno a cozzare contro i principi della Repubblica francese. Questa è una situazione che in Italia ancora non esiste, ma che appunto, che però è molto importante. Cioè, quindi, tra l'altro, questo fomenta davvero la non risposta, fomenta anche reazioni diciamo così sbagliate sul fronte opposto. Il trionfo dell'epenismo in alcune zone è derivato anche da questo, naturalmente.
No, ma noi ringraziamo Pierluigi Battista, editorialista del Corriere della Sera, insomma, per quel che possiamo fare è parlare. Poi ho usato una parola, Battista, autocensura, che chiunque ha fatto l'esame di giornalismo, ma comunque chiunque fa il giornalista, sa che è la colpa più grave per un giornalista, cioè peggio ancora della censura, l'autocensura. Va bene, dai, andiamo al traffico.
1, nessuno, 100 Milan.
Non dovremmo comprare noi tutti i prodotti turchi che l'Italia ne è piena. Non è facile governare in questo momento, visto che c'è il PD al governo. Se c'era il centrodestra era tutto facile, vero compagno?
E allora, Leo, eccoci qua, è il tuo momento.
Visto che quella che stiamo vivendo è sicuramente una pandemia, ma è anche una infodemia, alla quale tra l'altro anche noi partecipiamo, sia pure con sintomi lievi, mi sembra giusto proporre a tutte le televisioni e ai manager televisivi un palinsesto con programmi ad hoc che dal mattino alla sera si occupino esclusivamente del virus, come già accade peraltro, ma in modo più mirato e anche istituzionalizzato. Cominciamo dai programmi della mattina. Al posto di Uno Mattina, storico programma di Rai 1, io propongo Un Positivo Mattina. Ecco come si svolge. Si sceglie un positivo tra i quasi 200.000 tamponati giornalieri, uno che sia positivo ma non asintomatico né con sintomi troppo gravi. Qualcuno che non stia né troppo bene né troppo male, in modo che nel corso della trasmissione lo si possa monitorare ed eventualmente, in caso di peggioramento, creare la giusta suspense in attesa del ricovero. Si prosegue poi alle 11 con I Fatti degli Altri. Si invia un giornalista a casa di qualche pettegolo che abita in un qualsiasi palazzo e gli si fa dire pettegolezzi sugli altri residenti del condominio. A che ora sono usciti, a che ora sono rientrati, se sono avvezzi alla movida. In caso il pettegolo sia attendibile, il programma si conclude inviando agenti della polizia locale a multare i vicini di casa più indisciplinati. Siamo ormai alle 12.30 ed è allora il momento di Pranzo al Sacco, un simpatico programma in diretta dall'ospedale Sacco di Milano, dove i migliori virologi si confrontano sullo stato dell'arte, gustando le succose pietanze che vengono normalmente servite in ospedale, stavolta però modificate e rese più gustose da qualche chef, ovviamente munito di mascherina. Poi, dopo il consueto TG dell'ora di pranzo, si prosegue con un'altra oretta di programmazione chiamata L'ora del negazionista. I negazionisti più pittoreschi vengono ripresi e commentati anche dal punto di vista estetico da alcuni esperti stilisti ed esperti di moda per alleggerire una programmazione che altrimenti potrebbe sembrare monotematica. Ma attenzione, arriva un momento delizioso anche per i ragazzi, sia quelli tornati a casa a scuola che quelli obbligati a seguire le lezioni online. Il programma si chiama Che bello stare a casa, programma dove alcuni youtuber raccontano ai ragazzi la fortuna di poter stare a casa senza fare sport e potersi così dedicare a smartphone, PlayStation e altre godibili amenità di questo tipo. Siamo quasi all'ora di cena, ma manca ancora un'oretta o poco più, e allora perché non occuparla con un simpatico quiz che possa mettere alla prova la preparazione italiani e anche mettere in palio il premio più goloso di tutti? Infatti è arrivato proprio il momento di un quiz che si chiama Chi vuole essere immune? Si tratta di un quiz che prevede solo domande sul Covid e ogni sera il vincitore acquisisce la possibilità di essere tra i primi a vedersi iniettato il vaccino che verrà. Dopo il TG delle 20, poi gli ultimi tre appuntamenti. Al posto di 8:30 andrà in onda 39:30, una specie di gioco a premi dove un inviato, munito di tutti i presidi necessari, vaga per le corsie degli ospedali a cercare i positivi che hanno 39:30 di febbre. Tra un paziente e l'altro fa capolino anche il governatore a Campania, De Luca, che mostra alcune TAC particolarmente spaventose. Chi risponde ai requisiti richiesti, chi ha 39:30, può parlare in diretta TV e salutare i parenti che in ospedale non possono entrare causa rischio contagio. Siamo ormai al prime time, e allora il momento di un grande evento con Benigni legge le cartelle cliniche. Viene assoldato Roberto Benigni per leggere le cartelle cliniche di chi è stato gravemente malato, ma poi ce l'ha fatta, mostrando a tutti la rinascita e quanto la vita è bella e può tornare per tutti a patto che si rispettino le regole. È ormai tardi, ma prima di dare la buonanotte è il momento di DPCM Live, dove Barbara D'Urso intervista per qualche minuto il Premier, che dà anticipazioni sul DPCM della domenica successiva. Infine, per chi non fosse ancora sazio di TV, per i nottamboli, Gigi Marzullo conduce Mezzanotte ai Virologi, dove il conduttore ci fa conoscere meglio, anche nel privato, alcuni dei personaggi che in questi mesi abbiamo imparato ad apprezzare solo dal punto di vista professionale. Si conclude così il palinsesto di Virus TV, la televisione irrinunciabile e di grandi ascolti ai tempi del Covid.
Mi è venuta un'ansia pazzesca. Spero che sia a pagamento questo abbonamento a questa TV. Non lo farò. Così, non lo farò. Meglio una volgare partita di calcio. Meglio vedere 22 in mutande che danno un calcio alla palla. Ecco, te lo dico.
Secondo me invece ho dato qualche buona idea a qualche manager, produttore televisivo.
Sì, sì, infatti, speriamo che venga fatta e venga messa a pagamento, così io potrò scegliere di non abbonarmi a questa televisione. Va bene, questo volevo dire. Benissimo, benissimo, cari ascoltatori. Sai che nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000, visto che non c'è solo il Covid, anche se tu vuoi parlare solo di questo, si sa che sei un po'...
Monotematico.
Non hai altro,
polemico anche.
Ti hanno chiuso tutti gli spazi culturali e quindi tu non hai altro che da parlare del Covid.
Io non è che frequentassi spazi culturali, nemmeno mi occupo di cultura, sono una bestia ignorante. Comunque.
Sei superfluo. Sei assolutamente superfluo. E quindi, in quanto superfluo, così anche noi prima o poi ci sbarazzeremo di te, insomma, in quanto superfluo.
Finalmente una buona notizia.
Che poi è semplice, basta non darti il codice al mattino, cioè non è neanche complicato, non dobbiamo neanche cacciarti qui dagli studi, cioè basta che non ti diamo il codice al mattino e tu non sai come collegarsi, cioè, per sbarazzarsi di maniera non bisogna fare grandi cose, basta non mandargli un SMS al mattino ed è tutto fatto.
Questo per ribadire la stima nei miei confronti, grazie sempre.
Come sai è ben ricambiata la disistima, quindi voglio approfittarne. Insomma. Va benissimo, allora dai, andiamo a sentire le informazioni sul giornale radio e poi nella seconda ora parleremo di altri temi, parleremo anche dei lupi, di lupi e pecore. Ebbene sì, di pecore e lupi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, io sono un conducente di autobus e solo vecchi vedo, solo vecchi in giro vedo.
Ma ci sta bene, ci sta bene. Erdogan ci tratta per quello che siamo, C'è un'Europa debole, senza palle. Ce lo meritiamo.
La Francia ha le palle.
Allora, 10 e 9 minuti, devo dare una risposta al signor Paride, che mi scrive da giorni, continua a dire quando parliamo dei pescatori: ma chiama Di Maio, ma chiama Di Maio, tira in ballo anche Luchetti. Dice: questa è una vera sfida, Luchetti, chiamate Di Maio. Paride non è né... cioè, ci sono alcune cose che magari sfuggono agli ascoltatori. Una è questa: ci sono dei palinsesti in una radio e c'è un programma, quello condotto da Simone Spezia, in cui collabora anche Paolo Mieli, che è il programma al quale sono affidate le interviste politiche. Infatti tutti i ministri, anche Di Maio è capitato, vanno in quella trasmissione per una scelta di palinsesti della radio, non ci si sovrappone. Quindi lo dico con affetto, ma Paride non può saperlo. È inutile che mi scriva 500 volte al giorno: chiama Di Maio. Di Maio, se e quando ci sarà, andrà nella trasmissione di Simone Spezia. Quando sarà nella trasmissione di Simone Spezia, suggerirò a Simone, con rispetto, a dire: puoi fargli una domanda sulla questione dei pescatori libici, dei pescatori Mazzara, punto, dai, basta, sempre.
Comunque io invece, ecco, se fossi al posto tuo, farei uno sgarro a Simone Spezia e lo chiamerei giusto per il gusto di fare uno sgarro,
sì,
a Simone
solo,
Spezia,
ma mica per avere Di Maio. Ma no. Simone, toh! Lui tra l'altro romanista, ieri mi scriveva: Rigola, la Roma, abbiamo fatto una partita, gli ho detto: oh, 7-3 dovevamo battervi, a Simone 7-3
ma sai che soddisfazione. Ecco, mi hai dato un buon motivo per occupare il tempo. Pensa a qualche sgarro da fare a Simone Spezia.
Va bene,
in questo periodo.
Uno sgarro a Spezia al giorno, invece di dormire, uno sgarro a Spezia al giorno. Senti già com'è la risatina di chi pensa agli sgarri a Spezia. Va bene,
uno
va
sgarro
bene
a Simone potrebbe essere il nome di una nuova rubrica.
Uno sgarro a Simone, è vero, uno sgarro a Simone. Con questa risatina nella sigla, uno sgarro a Simone. Allora, siamo qui, cari ascoltatori. Iniziamo la seconda ora con un ospite, perché ci sono anche le persone che violano il decreto. Sapete che non ricordo in quale città, sfida Luchetti, potresti dirmelo, ieri, credo a Centro Italia, hanno trovato un ristorante che ha tenuto aperto oltre le 18, ovviamente è arrivata la polizia, c'erano 90 clienti che stavano comodamente mangiando alle 20, alle 21, non lo so. Allora, Antonio Mosticchio, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lei è titolare di un multiplex sala, sì, a Fasano, di Taviano.
A Taviano, sì, si chiama Fasano per il cognome del proprietario.
Ah, fantastico.
Sì, sì. Siamo a Taviano, in provincia di Lecce.
Taviano, in provincia di Lecce. Quindi, cinema, quante sale avete?
Abbiamo tre sale, una da 700 posti, le altre due da 150.
Lei, vi faccia capire, ieri ha violato il DPCM?
Abbiamo tentato di violarlo,
tentato,
nel senso che praticamente siamo rimasti aperti fino alle 19.30, non è venuto nessun cliente a vedere il film, è venuto dalla Digos, però è venuto dalla Digos, è venuto dalla questura, vicequestori, carabinieri, mancavano i passamontagna e quelli di paracadutisti.
Ma lei, lei cosa ha fatto? Un gesto di sfida?
Non è una sfida, è un problema che diciamo noi del settore cinematografico, secondo il mio punto molto, ecco, modesto, siamo quelli che, almeno da quello che si dice, che non abbiamo portato nessun tipo di sanzione, almeno dal parere scientifico non esiste prova certa.
Però lei fa, cioè, sì, io posso essere d'accordo con lei, però lei fa il gestore di cinema, non credo che sia uno scienziato.
No, io non sono scienziato, il mio problema è far venire la gente al cinema, io il protocollo che abbiamo praticamente utilizzato è quello che ci hanno imposto, siamo riusciti a portare qualcuno al cinema, ci hanno fermati, adesso non so quando riapriremo, perché noi lavoriamo da ottobre a gennaio,
sì,
quindi se sicuramente il 24 di novembre non si riaprirà, perché il Covid continuerà ad aumentare. Quindi noi abbiamo saltato un anno di programmazione e io credo di non riaprire più neanche a gennaio.
Ma perché
non,
scusi, lavorate da ottobre a gennaio solamente?
Perché i film escono solo in questo periodo.
Sì, grandi film.
E quindi niente, la gente va al cinema quando fa freddo, quando comincia a fare caldo non vanno al cinema, le produzioni si concentrano in questo periodo. e purtroppo noi rischiamo sicuramente al 100% di non riaprire più. E questo è il problema serio.
Quindi, e questo è un problema serio. Sì, lei ha capito se nel suo settore ci saranno i cosiddetti ristori, una parola
sì,
insopportabile.
Ecco, le dico quello che è successo. Io da marzo a agosto, l'anno scorso abbiamo fatto 60.000 euro di proventi, quest'anno abbiamo preso 3.560 euro dall'aiuto dello Stato che ci ha mandato.
A fondo perduto, però a certo, perduto. Non la stessa cifra certamente rispetto
no,
al fatturato.
Io spendo 4.700 euro di affitto al mese. E quindi ho un problema che significa non avere non
ma mi faccia capire, cioè lei adesso però vede i clienti sono stati più ligi di lei, ecco, cioè
sì,
lei ha tenuto aperto ma
ligi perché fuori c'era pieno di polizia e carabinieri, quindi anche uno arriva al cinema, vede i carabinieri che fa, entra, no, anche perché purtroppo adesso il problema è un altro, nel nuovo DPCM chi viene a vedere il film dovrebbe pagare un verbale di 400 euro.
Biglietto abbastanza caro per un film,
insomma. Sì. No, quindi uno prima di venire ci pensa 35 volte.
Sì. Mi faccio sorridere, ma gli hanno dato una multa per questo, tra l'altro?
No, io non ho fatto entrare nessuno perché la polizia.
Vabbè, no, la polizia che bussa
no,
lei non
no,
la fa entrare.
No, perché no, l'ho fatto entrare perché ho chiuso alle 19.30. Loro hanno fatto una cosa, dopo che è andato via c'era una televisione che stava riprendendo, hanno aspettato che andasse che la televisione ovviamente per farsi riprendere, si sono avvicinati, volevano entrare, ho detto chi siete, perché andavano con le maschere, le mascherine,
polizia,
dice
polizia.
Apri, no, dice apri, chi siete, è chiuso. Poi si è presentato, dice polizia, dico sto scendo io, perché il cinema è chiuso ovviamente. Che state facendo nel cinema, chi siete, cosa fate, perché state là dentro, come mai? Tutte queste cose.
E in teoria, essendo aperto, un verbale ci sarebbe.
Il verbale perché il verbale potevano farlo se c'era qualcuno che vedeva il film e quindi io ero in proiezione.
Ah, ecco. Invece tenere aperto, diciamo, lei dice ero qua a fare.
Stiamo aspettando, non c'è nessuno, quindi non mi hanno colto in flagrante, ecco, non ero in proiezione, non c'era.
No, però attenzione, cioè, allora perché ecco, sfida Luchetti, il ristorante è a Pesaro è successo alle 20.30, la polizia ha fatto irruzione in un ristorante dove c'erano una cena con 90 commensali. Sì, e beh, penso proprio di sì, era un segno di protesta contro il DPCM, cioè era quindi una protesta organizzata contro.
100 persone che mangiavano, se hanno preso 400 euro di verbale così ciascuno, credo che gli è costata una cifra.
Sì, soprattutto lo Stato si è messo in tasca
allora,
un po' di soldi.
La mia intenzione è che siccome non siamo rappresentati a livello nazionale da nessuno, perché là gli Stellanec non contano molto, non hanno un potere di discussione con il governo, con lo Stato, ho cercato di dare un segnale anche agli altri esercenti che non hanno aderito alla mia iniziativa per far capire al governo che i ristoranti sono aperti fino alle 18, dateci la possibilità di rimanere aperti fino alle 19, facciamo uno spettacolo, almeno rimaniamo aperti, almeno c'è una candela accesa nel cinema, era questo il mio segnale.
Sì,
non perché voglio andare contro la legge, perché
no, certo, ma guardi, io adesso non so, Leonardo, tu che posizione hai? Perché è facile dire spesso le proteste, se fatte in modo civile, se fatte in modo non.
L'ho fatta in casa mia, non sono andato fuori a fare ghiaccio.
Per me le proteste, appunto, fatte in modo. Quello che è consentito senza fare violenza sono un modo di manifestare il proprio punto di vista, insomma.
Pacificamente, tranquillamente e serenamente.
Ci sono dei problemi oggettivi, io immagino che per lei la prospettiva di rimanere chiuso sostanzialmente di fatto ancora per 6 mesi sia insostenibile.
No, è insostenibile fino a... Cioè non ce la facciamo, sicuramente non riapriremo più, sì. Non, lo dico serenamente perché purtroppo non abbiamo la possibilità di mantenere più i costi e quindi non di alimentarci, non di mantenere i costi. Perché il ristoro sicuramente darà un piccolo ristoro, daranno qualche soldino per tenerci contento.
Non coprirà certamente il fatturato.
Assolutamente, non è possibile. Il problema è un altro, se rimaniamo aperti fino alle 19 non guadagniamo, ma qualcuno sa che il cinema esiste e possiamo continuare a respirare. Non ci spengono, non ci tolgono l'ossigeno, questo è il discorso.
Certo, se invece chiude. No, senta, per concludere, Mosticchio, ma lei oggi cosa farà? Cioè, intenderà rifare la protesta? No?
Guardi, io
tanto non viene
cosa.
Nessuno,
sì.
Non
no,
viene, lo so,
sì,
cioè...
oggi non viene nessuno perché non sanno che sono aperto, infatti. No, potrei farlo tranquillamente perché ieri c'era quello che c'era, quindi oggi sabato non si accorgono neanche. Però ovviamente non voglio andare a incorrere poi per passare dalla parte della ragione alla parte del torto.
No, ma io le consiglio anche perché c'è il rischio poi di una multa, adesso sarà...
No, da 1.000 a 5.000 euro a me, da 1.000 a 5.000 euro ai miei dipendenti, chiusura 30 giorni dopo il lockdown. Quindi se apro il 24 di novembre, io fino a gennaio sono chiuso. Quindi chiudo nuovamente.
Sì, vabbè, mosticchio, guardi, bocca al lupo intanto.
Crepi, e grazie per la vostra collaborazione.
La salutiamo, Antonio Mosticchio, ripeto, è titolare di questo cinema multiplex sala Fasano a Taviano nel Salento. Per concludere la vicenda ristorante, questo ristorante di Pesaro, il sindaco di Pesaro ha detto che il ristoratore ha fatto una pagliacciata, il sindaco Ricci, e questo ristorante è stato chiuso da autorità, una novantina le persone radunate per protestare contro il DPCM, ristorante chiuso, e penso anche multe, perché ci sono delle multe per chi viola il DPCM, e questo è, andiamo a sentire il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Yo, remember yo. Back on the bully when cats used to harmonize, yeah. Like,
yo,
yo, yo, my men and my women, don't forget about the dean, this is not the most of king, yo, it's about a thing,
Allora, 10-20 minuti, beh, prima abbiamo salutato dicendo in bocca al lupo l'ascoltatore, il nostro ospite, non l'ascoltatore, Antonio Mosticchio, caro Leonardo Manera, ma adesso dobbiamo parlare di lupi veramente. Non è che, tra l'altro, stavo guardando l'origine dell'espressione in bocca al lupo, che è molto dibattuta, secondo alcuni deriva dal greco, secondo alcuni è un augurio di buona caccia, secondo altri invece che vuol dire che bisogna mettersi vicino alla bocca del lupo per cacciarlo anticamente, e quindi in bocca al lupo. Non lo so, forse il professor Luigi Boitani, che insegna zoologia alla Sapienza di Roma, è uno dei massimi esperti di questo animale, forse ce lo sa anche dire. Lei, professore, buongiorno intanto.
Buongiorno, buongiorno.
So, ha appurato nelle sue ricerche così anche perché si dice in bocca al lupo?
Ma sembra che sia una sorta di scaramanzia, cioè cadere in bocca al lupo è poi una forma di fortuna, diciamo.
Di fortuna, adesso, che in realtà per una pecora non lo è, per esempio.
Ma allora, non sono un esperto di queste cose.
No, professor Boitani, l'abbiamo chiamata perché? Perché da più parti ci sono allevatori, soprattutto nel centro Italia, in Toscana, ma ieri leggevo anche Reinhold Messner nelle sue valli, no, del Trentino Alto Adige, dice: ho delle pecore e qui il problema dei lupi, lo pone così, il problema dei lupi è un problema vero. Allora, lei ci spieghi intanto qual è la situazione dei lupi in Italia, è davvero un problema?
No, allora, la situazione del lupo la posso raccontare, che è un problema non lo posso dire, perché questa è una, diciamo così, una riflessione personale di molte persone. Ma ci sono sicuramente i lupi su un areale che è molto più basso di quello di 30-40 anni fa, per esempio. Oggi il lupo si è riguadagnato tutto il suo areale storico, peraltro, dove stava a suo tempo, quindi sta su tutto l'Appennino, grandi parti anche delle zone collinari come in Maremma, in Toscana, ma anche arrivato giù nel Salento, quindi tutto l'altopiano delle Murge e così via, insomma. E poi ha riguadagnato buona parte delle Alpi e sta, anzi, questo processo non è ancora terminato, perché questa ricolonizzazione è ancora in atto e sta tornando praticamente su tutto il suo areale storico. Però ci sono anche avvistamenti in pianura padana, Cremona per esempio, vicino al Po. E il lupo è un animale che si sposta su grandissime distanze, per esempio, a parte che un territorio di un branco è di 2, 3, 400 chilometri quadrati, questo tanto per cominciare. Poi i giovani dell'anno, quando hanno verso un anno e mezzo, diciamo così, lasciano il branco in cui sono nati e vanno a colonizzare nuove aree, alla ricerca di nuovi territori e nuovi partner. Mm-hmm. E questi spostamenti il lupo fa anche 1000 chilometri, 1000-1500 chilometri.
E ha una capacità riproduttiva molto, molto buona?
Anche alta, sicuramente, perché in un branco, cioè il branco poi essenzialmente è una coppia con i suoi cuccioli dell'anno o qualcuno dell'anno precedente. Ecco, una coppia può fare anche 7, 8, 10 cuccioli, non tutti sopravvivono quando sono 10, però diciamo che una cucciolata di 4, 5, 6 potrebbe essere anche normale.
Certo.
Quindi c'è anche un'alta mortalità, per cui non è che questa popolazione cresce all'infinito, anche perché c'è una questione di disponibilità alimentare, di tante cose, così, per cui
no, ma è chiaro, questa è la situazione. Ovviamente il dibattito, perché ci sono molti allevatori che si lamentano. Ecco, una cosa che diceva Messner nell'intervista, secondo me, è condivisibile: è vogliamo uscire per una volta dalla diatriba animalisti da una parte a dire l'animale non si può toccare. Tra l'altro, il lupo è specie protetta, e dall'altra parte allevatori che dicono: ma venite a vedere le mie pecore. Cioè, perché se usciamo da queste posizioni che viste dall'uno dall'altra parte portano a uno scontro ideologico e non facciamo un passo in avanti, come la risolviamo? Una sana convivenza nel rispetto della natura e anche delle attività produttive, però.
Non potrei non essere più d'accordo con Messner. Tutta la vita che faccio questo mestiere, cercando di far ragionare la gente che sugli estremi non ci si troverà mai d'accordo, mentre una via di mezzo esiste. La via di mezzo si chiama compromesso, che è una parola molto banale che noi tutti facciamo 10 volte al giorno in chissà quante altre contesti. Il compromesso significa cedere un po' da una parte e un po' dall'altra, cioè qualche lupo verrà rimosso ogni tanto dove ci sono dei problemi eccessivi e qualche pecora verrà aperta.
Rimosso cosa significa, no, per capire tecnicamente? Rimosso vuol dire anche abbattuto,
professor. Abbattuto. Non c'è altro modo, non è che uno lo cattura e poi dice lo mette da un'altra parte. Non esiste un sindaco d'Italia che dica no, prego, il lupo mettetelo qui. Cioè, questo è semplice follia. Metterlo in gabbia in uno zoo, in un recinto, non ha nessun senso. E quindi sicuramente qualche animale andrà abbattuto in qualche situazione estrema, ripeto, perché questo è il modo con cui l'Italia ha salvato i lupi rispetto a tutto il resto d'Europa. Certo. Cioè, in Abruzzo, che è l'area in cui il lupo non si è mai estinto del tutto, questo era il modo con cui si conviveva. Il pastore reagiva quando c'aveva troppe pecore morte durante l'anno, ma se ne perdeva una, due, tre, cinque, ma è come la malattia, non fa niente. Poi, se il lupo veniva troppo vicino, rispondeva, gli do una bastonata in testa. Cioè, c'è una convivenza senza paura uno dell'altro, però con qualche limitazione da una parte e dall'altra. Se non si accetta questo,
se uno dice, adesso li sentirò già gli animalisti, anche solo toccare un lupo, e vabbè, allora rimaniamo così, allora non ne usciremo mai. E gli allevatori lamenteranno e dico questa parola, armeranno, e se la vedranno in maniera, come dire,
ma è come avviene già ora, già adesso c'è un bracconaggio diffuso che però non è un bracconaggio andiamo a caccia del lupo, chi vuole caccia, è un bracconaggio di difesa. Quando si supera un certo limite si fa c'è una reazione che riporta la situazione a un equilibrio, tutto in maniera illegale, che è inaccettabile. Tutto questo dovrebbe in un paese civile essere invece fatto alla luce del sole, razionalmente, sulla base di un piano, come forse dice Messner, su quale io sono d'accordissimo.
Su questo devo dire che prego Leonardo.
No, lei diceva prima che i lupi tendono a formare famiglie stabili, di fatto sono dei piccoli gruppi, quindi non si riuniscono mai in grandi branchi che vanno a creare problemi, quindi di fatto quelli che creano problemi sono sempre numericamente limitati.
Beh, un branco di 8 lupi può fare un bel po' di danno. Se uno lascia le pecore brade in un pascolo senza guardiania, senza controllo, il lupo se le mangia, se le ammazza tutte quante.
Perché sono un branco, ma della stessa famiglia, giusto per dire in termini umani?
Sono la stessa famiglia.
Sono la stessa famiglia, cioè madre, padre.
Il problema nasce dal fatto che le pecore sono animali artificiali fatti dall'uomo per produrre latte, carne e così via. Non sono animali selvatici, il lupo non stermina mai una popolazione di cervi, di caprioli, di cinghiali, perché? Perché c'è un equilibrio che si è evoluto nel tempo, per cui questi animali hanno delle loro capacità di difesa, si disperdono, così via. Il lupo la pecora sta lì ferma, ma l'uomo l'ha selezionata per star lì, sennò dovremmo correre appresso alle pecore per tutti i pascoli di tutta l'Europa, invece la pecora sta lì e questo star lì provoca proprio il comportamento di attacco da parte del lupo, il quale sta in una trappola comportamentale, non può fare a meno di attaccarlo e di ammazzarlo. A volte vediamo che si ammazzano, ma io l'ho visto con i miei occhi, 300 pecore una volta in Abruzzo, ammazzati da due lupi in mezz'ora, 300 pecore, poi carne ha mangiato, 2 kg, forse 3 kg di carne. spazio.
Certo, perché cioè, il lupo quindi aggredisce, anche uccide, non solo per mangiare, ma perché è l'istinto, l'istinto di dire la devo ammazzare la pecora.
È un modello di comportamento che, su cui non puoi fare meno, ed è una trappola per lui, perché ha perso un sacco di tempo, di energie, e poi non le riesce nemmeno a sfruttare.
Sì.
Questo lo dobbiamo evitare, chiaramente.
Professor Boitani, noi la ringraziamo perché ci ha dato in pochi minuti di radio, secondo me, delle tantissimi consigli, anche nozioni. Sapevi, Leonardo, che la pecora è lì, è stata creata per stare lì. Povera pecora, adesso mi viene una tenerezza infinita, e sono animali tenerissimi, peraltro. E non si difendono neanche, vanno incontro al loro destino. Sì. Vabbè, adesso
soprattutto non sapevo che i lupi fossero fedeli e creassero delle famiglie stabili.
Vedi, no, ma poi io credo che, come ci ha detto il professor Boitani, se usciamo dagli estremismi, se usciamo dagli estremismi, magari troviamo un punto d'incontro. Se appena si dice toccare un lupo, non si può, oppure ristorare, visto che questa è la parola più giusta, gli allevatori, si grida allo scandalo, allora poi succede che ognuno fa come può. Il pastore che riesce a difendersi lo fa in maniera illegale, ecco, parliamoci chiaro. Perché il lupo è una specie protetta, credo dal 1970, più giù di lì.
C'era un film che si chiamava La Lupa, se non sbaglio.
C'era anche Balla con i lupi.
Sì, quello sì, ma La Lupa, chiedi a Miriam Lucchetti di verificare che film era La Lupa.
La Lupa, spero che non sia uno dei film inopportuni che suggerisce, come al solito.
Non lo so, mi ricordo solo il titolo.
Con Ramba, va bene, andiamo alla borsa, prendiamoci due o tre minuti per verificare bene.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ma anche voi avete fatto l'associazione che ho fatto io? Appena ho sentito del comportamento delle pecore, mi sono venute subito in mente le persone.
In Abruzzo la pecora è stata creata per gli arrosticini. Prima vengono gli arrosticini, poi il lupo.
Adesso no, voglio passare una giornata tranquilla e serena. E quindi passiamo oltre. Però, caro Leonardo, la lupa, novella di Verga, come ci dice Sfida Luchetti, DJ Luchet, effettivamente due, quindi stiamo sul sicuro, se è tratta da una novella di Verga, stai sereno, come si suol dire.
Non c'è nient'altro?
No, sono stati tratti due film, uno nel 53 di Lattuada, e uno nel 96 di Gabriele Lavia, con Raul Bova e Monica Guerritore protagonista. Adesso tu a quale dei due sei più affezionato?
Mi riferivo all'ultimo.
L'ultimo,
quello di Gabriele Lavia con Monica Guerritore.
Perché dimentichi Raul Bova? Ti è antipatico?
No, anzi.
No, se ti è antipatico Raul Bova, dillo. Siamo liberi, siamo aperti, non è che possiamo...
Com'è la storia? Riprende fedelmente la trama della novella di Verga?
Adesso, sinceramente.
Miriam Lucchetti è negligente.
Miriam Lucchetti è già nervosa lì. Sì, è già. Aspetta. Vabbè. DJ Lucchetti, sentiamo
solo
un po'
i titoli.
Sentiamo. D'altronde c'è chi guarda solo le copertine dei libri, no?
Non so a chi ti riferisci.
Comunque dice che quello di Gabriele Lavia è più fedele, credo, alla novella di Verga di quello di Lattuada. Questo è quello che dice. Però aspetta, dobbiamo fare una chiamata. Aspetta, chiamiamo Adinolfi. Ma sentiamo un po' Adinolfi come sta, -4. Senti, squilla Adinolfi. Vediamo un po', facciamo il numero di telefono. Se non lo sai, te lo dico io. Allora, il numero di Adinolfi è 333. Scherzo. Sentiamo se suona Adinolfi. Suona, vediamo se risponde. Buono, Marione. -4, cioè. Vediamo un po', Mariona Adinolfi a Roma, vedi, comincia a non rispondere, non vuole avere a che fare con noi. Mettili l'inno, niente, mai lo sa, di solito lo chiamiamo lunedì, stavolta niente. niente. Ha capito. Ha capito che questo è il momento.
Niente. Risponde la segreteria telefonica.
No, 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 metti giù.
Bar,
aspetta, prova.
Calcio di rigore.
Prova a richiamarlo, dobbiamo chiamarlo, dai, prova a rifare il numero, noi abbiamo tutto il tempo per sentire Mario Di Nolfi, abbiamo tutto il tempo.
Non la cambio nemmeno per sogno, tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno, tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno.
Niente, suona? Che dice? Vediamo, ci riproviamo.
Io solo ho visto il risultato, ma non ho visto i gol e non ho visto nulla ieri della partita.
Vediamo, 3-3, dai, va bene, insomma, vediamo un po' se risponde.
Sì.
Meno 4.
Non è successo niente, insomma, è uguale.
Meno
no?
4.
È uguale.
Meno
4. Non è successo nulla.
Il che vuol dire, se tanto che già ci sentiamo la prossima settimana, caro Mariona Di Nolfi. Meno 4.
Questa è una cosa a cui ho pensato molto mentre Pirlo continuava a fare il pirla senza mettermi Kulusevski dall'inizio, perché ieri eravamo già a meno 2 e diciamo che c'era la speranza che la settimana non si sentivo.
C'hanno il maestro, c'hanno il maestro e già ironizzano sul cognome, ecco Pirlo, eccolo lì, va bene.
Ma si può mettere una formazione così? Ma dico io, signore santo benedetto, illumina il buon Pirlo. Non si tiene con un testo in panchina, è una cosa da
vero,
fare.
È vero.
È già crisi.
Sta da meno 4.
Quando i tifosi cominciano a criticare così pesantemente l'allenatore, è crisi.
È crisi.
Io ho pareggiato a Crotone col Verona in casa. Io non so se ci rendiamo conto.
Sì.
Il Crotone, penso che il punto l'abbia fatto solo con noi.
Noi l'anno scorso queste partite le perdevamo tranquillamente, 2-1, 2-0.
No, a far fare l'unico punto in Serie A al Crotone, cioè la Juve.
Amici ascoltatori, allegria.
Comunque, come si sta a meno 4? No, io lo dico perché è da anni che Adinolfi, quando lo chiamiamo, mi diceva delle temperature glaciali, meno 20, meno 22, meno 28.
Non è che io le dicevo,
inventava dei numeri da giocarsi all'alto. Sì. Così,
non è che le diceva Adinolfi, le diceva quella bella tabella che leggi
la classifica
sulla Gazzetta dello Sport, vero?
Quindi meno 4, oggi l'ho letta per esempio. Leggo meno 4, è così.
Prossimo è il giorno delle elezioni americane. Pensa che roba.
La Juventus comunque ha il ristoro della Champions.
Sì.
Ridiamo adesso.
Che magari non ridiamo a giugno. Marione, ti voglio fare una domanda seria, però. Tu che hai scritto il libro sui penultimi, guarda che adesso si sta avverando purtroppo quello che dici. La gente
ha letto il grido dei penultimi, sa che ho raccontato quello che purtroppo adesso stiamo vedendo. E ho detto attenti ai penultimi, perché poi la gente si infuria.
Ma quelli secondo te sono i penultimi o sono degli infiltrati?
Lascia stare, è ovvio che io e te non siamo capaci di andare a sfasciare una vetrina o tirare una molotov o fare gli scontri, quelle sono cose che fanno quelli che sono abituati a farli. Il problema è nel momento in cui viene tirata quella molotov o spaccata quella vetrina, una persona normale che pensa? In tempo ordinario pensa, ma che fanno quegli scemi? In questo tempo qui rischia di vedere in quel modello una vendetta della propria condizione di sofferenza.
Cioè a dire non lo farei, però non hanno tutti i torti a sfogare questa
rabbia. Non lo farei, ma hanno ragione loro, ma bruciateli. Allora, se questo diventa il clima del paese, e lo diventa ancora una volta perché si mette la pezza sempre dopo, oggi sento il decreto ristoro, che diventa di 4,5 miliardi e diventa perché? Perché c'è stato questo clima. Allora, se questo paese continua a prendere le decisioni sotto emergenza senza vedere mai quello che è difficilissimo non vedere, perché la seconda ondata era prevedibile, perché tutto quello che era programmabile non è stato programmato, ragazzi, noi ci troviamo in questa condizione. Mentre sicuramente altri paesi stanno gestendo un'emergenza forse peggiore della nostra, ma in una situazione socialmente più accettabile, perché indubbiamente se hai 28.000 posti di terapia intensiva come ce li ha la Germania, stai più tranquillo rispetto all'Italia con i 6.000. È inevitabilmente così.
Certo.
Da, per cui noi, la verità, che noi non dobbiamo dire, dobbiamo mai negare agli italiani, che noi stiamo pagando dei deficit strutturali di una politica che definire miope ormai eufemistico, che purtroppo ci stanno mettendo dentro un vicolo cieco, perché indubbiamente la questione della salute esiste, non è inventata,
però anche di
ma la questione economica sta diventando preponderante, perché come sappiamo bene questo virus ha una letalità minimale, ma quelli che stanno pagando in termini economici sono
poi diciamo
tutti
una cosa che non viene mai detta: ci sono interi settori, ne potrei citare ma non voglio inimicarmi nessuno, dove gli stipendi sono in parte stipendi e in parte a nero. Di persone assunte.
Certo,
la
certo.
cassa integrazione arriva ovviamente solo sulla parte non in nero, solo ovviamente, dichiarata. E ovviamente. Quindi uno di cassa integrazione magari percentualmente si becca 230 euro, perché non è che la cassa integrazione può coprire la parte in nero, ovviamente.
Esattamente.
E questo vale anche per un gran problema.
Moltissimo nero che fanno, diciamo così, nell'ambiente, chiamiamolo anche commerciale, lo sappiamo, esistono fasce intere di territorio dove il nero è una modalità di vita. Per cui,
quello non è che c'è poi lo Stato adesso che ti dice ti do la cassa integrazione.
Appunto,
quindi
il famoso decreto ristoro è un meccanismo che rischia di essere la solita veste a colore su una situazione slabbrata. Per cui qui serve un minimo di raziocinio, programmazione e tutela di quelli che sono i soggetti veramente deboli. Io, mia mamma, che ha 73 anni, dopo aver perso mio papà a 73 anni, l'ho messa in lockdown, perché mi pare normale nella mia condizione familiare tutelare il mio soggetto debole, che in questo momento è mia madre. Ma possibile che il ragionamento di questo Stato sia così miope da non comprendere che si potrebbe andare a tutelare i soggetti più deboli, che sono tradizionalmente, peraltro, rispetto al sistema economico, anche quelli meno produttivi.
Molti cominciano a dirlo, cioè, lo so che brutalmente è chiudiamoli in casa, ma non è così. Cioè non
ma io
è...
l'ho chiusa in casa mia madre, io mia madre l'ho chiusa materialmente in casa.
Sì, ma quando lo dici ti dicono la libertà, giustamente.
Sembra discriminazione. Ho costruito le condizioni del sostegno con la mia organizzazione familiare, per cui le arriva la spesa, le arriva tutto quello di quel necessario. Chiaro. Perché dopo aver perso mia madre e mio papà a 73 non voglio perdere mia madre a 73, perché però altrimenti passa una cultura secondo cui se muori a 73 anni e vabbè, che problema
no,
è,
no,
sei anziano, ormai andata la tua vita, perché poi c'è anche quest'altra cosa insopportabile della svalutazione della vita degli anziani, che è una cosa che purtroppo no, nella prima ondata abbiamo attraversato. E vabbè, ma sono morti solo gli over 80 ragazzi.
Sono vite.
Sono stati con noi altri 10, altri 20 anni.
Marione, facciamo così, mi devo fermare. Dai, noi qua tra il sera e il faceto ti richiameremo sul meno spero 7, ma poi dopo facciamo anche
noi. Meno uno,
traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all, when things are big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can see, I can breathe, no I'm not with me.
DJ Lukett? DJ Lukett? No, non so se capite le scelte musicali di DJ Lukett. Comunque, siamo a chiudere questa puntata. Finalmente torna con noi per fare un po' di luce sulla situazione il professor Piero Picchio. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Ci hanno suggerito un po' meno saccenza. Se ci
ma guardi,
permette.
Noi virologi, noi, purtroppo per fortuna, siamo le star del momento. Oh. Possiamo parlare perché noi abbiamo studiato, voi no.
Ecco.
Vi siete dedicati a guardare il calcio, a cercare i video piccanti sul web e così avete consumato le vostre giornate da perfetti ignoranti.
Sono già pronto qua.
Invece abbiamo approfondito ed eccoci qua. A parlare parlare mentre tutti voi poveri ignoranti pendete dalle nostre labbra, perché voi del virus non sapete niente e avete paura. Se invece di giocare per anni alla PlayStation aveste studiato un po' di più, forse oggi sareste un po' più preparati. Invece siete disarmati come piccoli animaletti con il quoziente intellettivo di un paguro. Ma per fortuna ci siamo noi virologi a rispondere alle vostre domande. Bene. Però in coro prima dovete dire lode a Teo Virologo.
Ah, giusto, è vero. Forza. Al 3, 1, 2, 3. Lode a Teo Virologo. Tutti in coro, cari ascoltatori, anche nelle vostre macchine. Forza. Al 3, 1, 2, 3. Lode a te, o virologo. Va bene.
Perché voi non sapete niente, non sapete nemmeno cos'è l'RNA ciclotonico. Io lo so, non sapete cos'è. Vediamo cos'è l'RNA
secondo
ciclotonico.
Secondo me niente, professore, ci sta un po' perculando.
Sto andando a cercare su Wikipedia.
Ci sta un po' perculando. Vediamo
cos'è l'RNA ciclotonico.
Ma non esiste, dai professore, questa se l'è inventata.
È andato a cercare su Wikipedia.
Ma secondo me allora,
non sa nemmeno cos'è la catena iodozionale, non sa cos'è il perculato di sodio. Andiamo a cercare su Wikipedia
il perculato di sodio. Su, professore.
Certo, lei non sa nulla. In cos'è laureato, lei? Sentiamolo, ribadisca.
Io sì, sempre in scienze politiche.
Allora sono qui a rispondere alle vostre banali domande. Allora, con che animaletto possiamo cominciare? Chi ci scrive?
No, veramente è una signora, Maria da Bari, vorrebbe Maria sapere Bari. Perché alcuni asintomatici hanno comunque il tampone positivo. Asintomatici positivo.
Allora, cara Maria da Bari, invece di cimentarti con questi quesiti, fammi un favore, torna a fare le orecchiette con le cime di rapa, che quello è il tuo posto.
Ma che brutta cosa, che brutta.
Hai seguito la prova del cuoco, hai seguito tutti i programmi da cucina, hai seguito Cucine da Incubo.
Ma magari è laureata, magari è una ricercatrice, cosa ne sa?
Sappi che adesso per me è un incubo rispondere alle tue banali domande. Maria da Bari, la reginetta delle orecchiette con le cime di rapa.
No.
Vuole sapere come mai alcuni asintomatici hanno il tampone positivo. Ti risponderò in modo banale perché tu non sei in grado di capire un linguaggio più complicato. Anzi, ti rispondo con una domanda che io stesso faccio a te, cara Maria, ignorante da Bari. Come mai tuo marito è ancora tuo marito anche se da anni non avete più rapporti sessuali? Lo stesso col virus. Il virus può rimanere lì per anni, il tampone ipoteticamente può essere positivo per sempre pur non interferendo con la vita del paziente. Questo succede con molti virus. Virus che però possono comunque produrre effetti gravissimi, quindi la cosa migliore è stare a casa.
Eccolo. Bene? Ecco. Guardi, c'è Angela dalla provincia di Brescia e vuol sapere, deve preoccuparsi per i figli che vanno a scuola e hanno un compagno positivo al tampone?
Allora, Angela dalla provincia di Brescia, quando hai pensato di fare questa domanda così intelligente mentre stavi cucinando lo spiedo?
Ma perché? Ma lei vede tutte queste donne in cucina, lei è un po' misogino.
Angela dalla provincia di Brescia, fa da magnacche le mei.
Perché?
Povera Angela, pure chissà come ha fatto vivere fino adesso chiusa in un baule di ignoranza. Allora, cara
abbiamo
Angela,
un minuto,
ma non ti rispondo neanche, sentiamo un'altra domanda.
Va bene, allora, Donato, almeno è uomo adesso, è un geometra di Chivasso, stia attento, vorrebbe sapere se il virus colpisce di più gli uomini o le donne. Beh, questo è interessante.
Donato, geometra di Chivasso, ma esistono ancora i geometri?
Sì, certo, come? Ma
c'è ancora qualcuno che studia per diventare geometra?
Ma solo una professione stimabilissima.
Io credevo... credevo che fosse una professione estinta fin dai tempi dell'uomo di Neanderthal. È incredibile pensare che nel 2020 ci sia ancora qualcuno che fa il geometra.
Professore, me vuol dare una risposta che dobbiamo chiudere?
No, non voglio rispondere a queste domande così banali. Fatela a qualcuno al vostro livello, non a me. Va bene?
Professore,
che noi a rispondere a queste domande banali.
Ma perché viene qua, professore?
Di un geometra, di una che cucina lo spiedo.
Ma non è vero.
Con le orecchie con le cime di rapa.
Professor Picchio, va bene.
Prendono risposte da me che sono un virologo plurilaureato. Ma guarda, la vita è veramente bizzarra.
Professor Picchio, la ringraziamo. Ignoranti. Ma no, animaletti, sono ascoltatori. Vabbè, dai, ci troviamo. Uno, nessuno.
nessuno, nessuno, 100.000.